questo nostro ultimo incontro sulla fraternità. Per questa meditazione vorrei fermarmi su due parole o due brani del Vangelo. La prima sul capitolo 13, San Giovanni, Giovanni 13. Gesù, lo conoscete abbastanza a memoria, Gesù si alza, si leva il mantello, si leva le vesti, si cinge di un asciugamano, un asciugatoio, poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui lui era cinto. Cominciò. Cosa vuol dire? Che è un lavoro lungo e non è mai finito. Non è ancora finito. Cominciò. Perché i discepoli erano più di uno, comincia questo lavoro. Perché i piedi puzzavano, riempivano la sala non di profumo d'incenso ma di chissà cosa? Sì, può darsi, perché Gesù cose inutili non ne fa, quindi si vede che era utile in quel momento evitare che ci fosse durante tutta la cena un certo profumino. Però probabilmente c'è anche un altro motivo. Un altro motivo. Lo vedremo andando avanti. La fraternità è una caratteristica dei discepoli di Gesù. L'abbiamo visto tante volte, è una caratteristica dei discepoli di Gesù. La fraternità, come l'abbiamo intuita e scoperta dai passi del Vangelo, è una caratteristica dei discepoli di Gesù soltanto. Al di fuori della fede in Gesù, del discepolato di Gesù, non esiste. Potete cercare finché volete, ma vi illudete. Solo tra i discepoli di Gesù potete trovare la fraternità, se i discepoli vivono davvero come discepoli. Oggi vediamo lui, l'ha vissuta con loro, ma in che modo? In che modo l'ha vissuta con loro? Perché lui ha dato l'esempio di tutto, anche di fraternità. Li ha chiamati miei fratelli, quindi ha vissuto, l'ha chiamati perché era, non per finta. Gesù non amava l'ipocrisia, quindi era vero fratello per loro. In che modo l'ha vissuta? E poi, se riusciamo, vediamo anche come ha manifestato il suo pensiero su questa fraternità, da dove viene, dove arriva. Per la prima domanda, in che modo lui ha vissuto la fraternità coi discepoli? È per questo che andiamo alla cena, proprio all'ultimo momento, l'ultimo atto della vita di Gesù coi discepoli. È la cena degli azimi e della Pasqua. Ed è lì che compie quel gesto che ho accennato, un gesto profetico, cioè un gesto che rivela e comunica la volontà di Dio. È un gesto profetico. Quindi il lavare i piedi perché siano puliti e perché non mandino odore è una scusa, è l'occasione, ma il motivo è più grande. Lui fa un gesto profetico. un gesto profetico che diventa, che è parola in tutti i sensi, istruzione, insegnamento, anche esortazione, se volete anche comando. È una parola, parola comunicata, trasmessa con un gesto, non con le lettere dell'alfabeto, come facciamo noi con le parole, che ha fatto anche lui tante volte. Così dovranno fare gli uni gli altri, anche i discepoli. Questa è la volontà di Dio che lui comunica. Quel suo gesto è la parola che dice: così farete anche voi. Cioè, anche i discepoli dovranno trasmettere questa parola con un gesto profetico. Questo gesto lo continueranno perché è parola, diventerà parola, luce, sapienza per tutti. Che gesto è? Che parola? Che cosa dice questo gesto? Che essi, i discepoli, devono considerarsi fratelli per davvero. O meglio, lavare i piedi. Che mestiere è? Lavare i piedi è il mestiere della mamma verso i suoi bambini. Sono le mamme, almeno all'inizio, finché hanno imparato i bambini ad arrangiarsi da soli, sono le mamme che lavano i piedi. Quindi è un atto materno. Lasciarseli lavare, i bambini se li lasciano lavare senza resistenze di solito. I bambini se li lasciano lavare, i figli se li lasciano lavare dalla mamma, dagli altri forse no. È un atto materno, è un atto filiale lasciarseli lavare. Gesù comincia. Pietro, quando Gesù arriva da lui, non accetta. Tu a me? Il superiore all'inferiore? Mai più? Non sia mai, dice Pietro, che credeva in questo modo di fare un atto d'amore a Gesù, di evitargli questa fatica. Tu a me? Mai più? Non sia mai. Pietro non considera Gesù una mamma per lui e non considera se stesso come un figliolo per Gesù. Non c'è ancora questo rapporto con Gesù e perciò non c'è rapporto fraterno vero nemmeno con gli altri. Questo gesto del lavare i piedi, gesto della mamma, lasciarseli lavare, è il gesto del bambino. Questo devono fare i discepoli gli uni gli altri. Essere fratelli vuol dire essere madre per i fratelli, per gli altri, essere figlio per gli altri. La parola fratello condensa, riassume, comprende tutte e due queste parole o questi atteggiamenti dell'essere così attento a piegarsi, a lavare il piede al fratello, ma contemporaneamente attento a lasciare che il fratello si pieghi e lavi i miei piedi. Essere fratelli vuol dire avere tutti e due, gli uni per gli altri, tutti e due questi atteggiamenti. Pietro non accetta. Gesù gli dice: tu ora non capisci. Che significa? Non hai intelligenza per capire. Non sai cosa vuol dire accettare che io ti lavi i piedi. Non lo capiva Pietro. Gesù non si ferma a spiegarglielo. Gli dice semplicemente: capirai dopo. Come dire, prima ubbidisci. Grazie all'ubbidienza capirai. Se non ubbidisci, non capisci. Capirai dopo. Cioè, l'ubbidienza ti rende intelligente. L'ubbidienza ti trasforma. L'ubbidienza nella nostra cultura, anche dei nostri monasteri di questi ultimi secoli, è stata chiamata obbedienza cieca. Ma non è cieca. La vera obbedienza è molto motivata spiritualmente. Non razionalmente, magari, non razionalmente per le cose, ma è motivata spiritualmente, perché l'obbediente vede con gli occhi di Dio. Dio vede molto più in là dei nostri occhi. L'obbedienza della persona ubbidiente, che ubbidisce a Dio tramite il manifestarsi della sua volontà anche da parte dei fratelli, l'ubbidiente vede con gli occhi di Dio. Capirai dopo, ha detto Gesù a Pietro, dopo che avrai ubbidito, dopo che ti sei lasciato lavare i piedi, anche se non capisci, capirai dopo. Pietro rifiuta ancora, proprio non ha capito niente, finché Gesù non gli dice: se non ti laverò, cioè se non accetti che io mi umili davanti a te, se non accetti un gesto d'amore che a me può costare, se ti ritieni indegno delle mie mani e del mio amore, se non ti laverò, non avrai parte con me. Se non accetti il mio gesto di amore, che tu ne pensi, che tu capisca, non avrai parte con me. Cioè, non riceverai il premio che ricevo io. Non sarai in comunione con me. Allora voi sapete come Pietro, con entusiasmo, dice: no, no, per carità, piuttosto lavami anche la testa e le mani. Cosa vuol dire lavare la testa e le mani? Vuol dire che Pietro stava pensando alle abluzioni che si faceva mani, piedi e testa. E allora Pietro pensava che c'era bisogno di un'abluzione, di un rito. Ma Gesù gli dice: no caro, non è un rito che io sto facendo adesso. Faccio proprio il gesto di lavare i piedi, perché han bisogno. Non è un rito. Hai già fatto l'abluzione, hai già fatto il bagno, il rito l'hai già fatto prima. Quello che faccio io non è un rito. Quello che fa Gesù è un gesto di amore. Ed è un gesto di amore, quindi, che dovranno fare i fratelli gli uni verso gli altri. E i fratelli dovranno accettare i gesti di amore dei propri fratelli. Anche se i gesti di amore dei fratelli magari non sono tutti fatti bene, o gradevoli, o graditi. Uno a lavarti i piedi può farti solletico, oppure può grattare troppo, o chissà, non so, può stortarteli, può... Accetta il gesto di amore del tuo fratello, senza farlo pesare al tuo fratello se ti fa un po' di male. Che meraviglia! È proprio bello il gesto di Gesù, un gesto profetico che ci deve rimanere in mente continuamente, non solo per farlo noi, ma lasciarcelo fare. Anche noi, se facciamo un gesto così, non è che siamo capaci subito di farlo bene. E quindi con umiltà amiamo il fratello, perché può darsi che anche noi gli facciamo il solletico o grattiamo troppo da fargli male. Quindi, però, questi pensieri non devono esserci. Importante, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati, e lo hanno visto in quel momento. Anche Pietro lo ha visto, e l'ha visto molto bene. Forse adesso ha capito. Se abbiamo capito noi, non so. L'importante è che ubbidiamo. Ama il fratello come sei capace, lasciati amare dal fratello come è capace. Questa è la prima cosa, come si vive la fraternità. Essere fratelli vuol dire essere madre e figlio contemporaneamente, gli uni per gli altri. Il secondo passo che volevo vedere è proprio come Gesù ha manifestato il suo pensiero o la sua luce sulla fraternità, sul nostro essere fratelli. E saltiamo al capitolo 17, sempre del Vangelo secondo Giovanni, ma di questo capitolo non lo vediamo tutto perché non finiremo. Vediamo solo neanche versetti interi, ma alcune parole, dal versetto 21, 22 e 26. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, altrimenti non saranno capaci di amarsi gli uni gli altri. Non saranno capaci di essere fratelli. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi. Quindi, prima di tutto, il cristiano, il discepolo di Gesù, deve essere immerso nel Padre e in Gesù, in noi, nella vita di Dio. Che vuol dire essere avvolto dallo Spirito Santo. Noi saremo fratelli per i nostri fratelli se siamo avvolti dallo Spirito Santo. Se ci prendono altri spiriti, se ci lasciamo condurre da altri spiriti, dallo spirito di pretesa, di vanità, di far le cose bene, far le cose in fretta, fare le cose, se ci lasciamo prendere da questo, non siamo più fratelli, perché c'è un altro spirito che non è lo Spirito Santo. se ci prende o ci conduce lo spirito di rabbia, tanto peggio. Non siamo fratelli. Il versetto 22. Siano una cosa sola, ecco, vedete, quel comandamento nuovo serve per questo, per essere una cosa sola. Amatevi gli uni gli altri, così si diventa un'unica famiglia, un unico gruppo, comunità, prendete la parola che più vi piace o che più vi parla. Siano una cosa sola come noi siamo una cosa sola, dice Gesù al Padre. Quindi il cristiano tiene il suo sguardo sempre lì, all'unità di Gesù col Padre, del Padre con Gesù. Siano una cosa sola come noi. E come sono una cosa sola il Padre e Gesù? Il Padre è contento di Gesù, si compiace, l'ha detto due volte con la voce dal cielo, si compiace di lui, è contento. E Gesù è contento del Padre. Ti rendo lode, Padre, perché tu sei proprio come devi essere. Vi ricordate? È contento del Padre. Come noi. Quindi cosa vuol dire? Che noi, io, dovrei essere contento di quelli di cui mi dico fratello, o di quelli che dico che sono fratelli. Prima di tutto sono contento di loro. E loro di me, come noi. Ma non solo Gesù è contento del Padre e il Padre di Gesù, si ubbidiscono l'un l'altro. Gesù non fa nulla se non ciò che vede fare dal Padre, non dice nulla se non ciò che sente dal Padre, eccetera, è in attesa della parola del Padre. Gesù è ubbidiente e il Padre anche lui è ubbidiente. Se Gesù dice una cosa, il Padre la fa. Ve ne dico una sola: quando Gesù ha gridato Lazzaro vieni fuori, il Padre non è stato lì a guardare, ha fatto, ha ubbidito, ha realizzato il miracolo. Lazzaro è uscito quando hanno tolto la pietra. Il Padre è ubbidiente a Gesù, Gesù è ubbidiente al Padre. Il Padre ha fiducia di Gesù, lo ha mandato, Gesù ha fiducia del Padre. Come noi, così i discepoli vivono. Per essere fratelli hanno fiducia l'uno dell'altro, ubbidienza l'uno verso l'altro. Saltiamo al versetto 26, l'ultimo del capitolo. L'amore col quale mi hai amato sia in essi. Gesù sta pregando, è la sua preghiera questa. L'amore col quale tu hai amato me sia in essi e io in loro. In questo modo io sarò in loro. L'amore col quale mi hai amato. Quindi nei discepoli deve esserci lo stesso amore del Padre, l'amore con cui il Padre ha amato Gesù. Che amore è l'amore con cui il Padre ha amato Gesù? Noi siamo capaci di vedere qualcosa, lo Spirito Santo ci aiuta di certo, ma tutto non possiamo pretendere e ce n'è da imparare sempre, fino alla fine. L'amore col quale mi hai amato. Il Padre ha amato Gesù con un amore non è un amore banale, un amore che accontenta i desideri terreni, i desideri di piacere o di... Non ha fatto star bene Gesù. Fin dall'inizio non gli ha procurato un materassino di piuma. L'amore col quale il Padre ha amato Gesù è stato la paglia della mangiatoia. Non gli ha lasciato mancare la croce, nemmeno quando era bambino. Pensate, profugo in Egitto, nel paese ancor più nemico dei romani, profugo là. L'amore col quale mi hai amato lo ha lasciato in silenzio a Nazareth più di 30 anni. L'amore col quale mi hai amato, questo è l'amore che deve essere dentro di noi. Quindi un amore che non guarda al piacere o allo star bene, ma un amore che guarda oltre al regno di Dio. Se uno non è capace di avere questo amore che guarda al regno di Dio, facilissimamente dai fratelli si aspetta un amore terreno. E allora che succede? Che si impermalosisce facilmente. O si arrabbia. E allora la fraternità va su per il cammino. L'amore col quale mi hai amato è un amore che non esclude la sofferenza alla persona amata, ma io credo anche il Padre soffre vedere Gesù sulle sue croci durante la vita e sulla croce finale. Se si ragiona da filosofi o da teologi moderni, si dice no, il Padre non può soffrire perché è Dio, ma è un concetto di Dio pagano. Il Padre è Padre, e quindi il padre della parabola del figlio prodigo soffriva a vedere il figlio partire in quel modo e a sapere che chissà dov'era e sapere che soffriva e vedere che non poteva far niente finché non si fosse pentito. Anche il padre ha un cuore e soffre. L'amore col quale mi hai amato sia in essi, perché allora io sarò in loro. Il rapporto dei credenti tra di loro, quindi il rapporto di fraternità, ha le radici in Dio. La comunione che c'è tra i fratelli di Gesù è la comunione del Padre e del Figlio. Quando diciamo comunione, la nostra comunione è uno sviluppo della comunione del Padre e del Figlio, una continuazione, una partecipazione. Questa è la nostra fraternità, vivere nella nostra realtà la comunione divina. Il Padre e il Figlio sono l'uno la pienezza del cuore dell'altro. La pienezza del cuore del Padre è il Figlio, è Gesù. La pienezza del cuore di Gesù è il Padre. Non per nulla continuo a ripetere colui che mi ha mandato, perché ce l'ha sempre presente, vive sempre con e per Lui e in Lui. Sono l'uno per l'altro, il Padre e il Figlio, la pienezza del cuore dell'altro. Per noi vogliono la stessa cosa. Perché ci amano. Vogliono che anche il nostro cuore sia pieno del Padre e del Figlio. Se il nostro cuore sarà pieno del Padre, la pienezza del nostro cuore è il Padre e il Figlio, allora siamo in grado di vivere in comunione, di vivere fraternità. Riassumendo, siano in noi, siano come noi, uno, sia in essi il tuo amore, conclude Gesù. E questo è un mistero da contemplare con amore, per cui ci immergiamo dentro. Con le parole io rischio, come ho detto prima, di rovinare la luce che viene da questo grande bel mistero che è la fraternità, che ha la radice nella comunione del Padre e del Figlio. Noi siamo fratelli perché siamo nel Padre e nel Figlio. Siamo fratelli solo se siamo nel Padre e nel Figlio. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, Signore, Signore.